Amen. Andiamo alla prossima. Un fratello pastore ti chiede: caro fratello Giuseppe, ho una domanda da farti, e cioè, come comportarsi con coppie che arrivano nella chiesa da matrimoni falliti precedentemente alla fede in Cristo e che al momento convivono poiché non hanno ancora ottenuto divorzio dalla propria moglie e marito? Possono prendere la Santa Cena se hanno già accettato Gesù nel proprio cuore? Ti ringrazio fin da ora dei suoi attentissimi consigli.
Attesissimi consigli, chiediamole a Gesù,
Amen.
perché qui, caro fratello, siamo tutti nella stessa barca, dobbiamo andare a tingere da Gesù. I consigli, io non te ne darò neanche uno, ma ti darò quelli di Gesù, quelli della parola, quelli della Bibbia, su quelli possiamo andare sicuri. Tra l'altro queste sono cose abbastanza che cambiano di chiesa in chiesa, dottrina in dottrina, per cui per favore stiamo nella Bibbia, perché
Amen.
sennò qui ci crocifiggono su qualcuna delle loro croci qua. Attenzione.
Amen.
Allora, tra l'altro, Dio ti benedica, a te, la tua chiesa e la tua congregazione. Amen.
Amen.
Allora, dolce fratello, Angela, dammi una scrittura, 1 Corinzi 7, 10.
Ok.
Allora, cosa leggiamo qui? Allora, innanzitutto voglio premettere, non esiste una regola per tutti, capito? Non è che è sempre sbagliato, sempre giusto, sempre. No, bisogna vedere come guida lo spirito, le condizioni, le situazioni, ogni caso va giudicato in base alla situazione intorno,
Sì.
va bene? Quello che
Sì, è
è
vero.
medicina per uno è veleno per un altro, quello che è la libertà di uno è diciamo la sregolatezza, lascivia, peccato per un altro. Quindi attenzione. Allora, cosa dice 1 Corinzi 7,10?
Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. E se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. Continua.
Magari fino al 14.
Ok. Ma agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Va bene?
Ok?
Quindi,
Cosa vuol dire?
fratelli credenti, ringraziate Gesù, prima o poi i vostri figli, il Signore raggiungerà i vostri figli che se ancora non credono. Almeno le vostre preghiere saranno risposte, continuate a pregare. Dunque, cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, prendiamo il caso di Davide e Batseba. Hanno commesso adulterio, Davide ha ucciso il marito, secondo la legge devono essere lapidati, Dio li perdona. Quindi Dio al di sopra della
Ma
legge
si sono
può.
pentiti? Per
Si sono pentiti,
quello.
certo che si sono pentiti. Quindi vediamo situazioni che, diciamo, qui abbiamo due adulteri che Dio li benedice, infatti da loro un sacco di figli e la discendenza che poi sarebbe arrivata a Gesù. Va bene? Davide e Batseba. Rileggi il verso 10 ancora, 7-10, 1 Corinzi
Ai
7-10.
coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito.
Ok, quindi il matrimonio è una cosa abbastanza solida, sacra, non si
Sì,
scherza, perché ci sono figli,
è vero.
capisci? Non ha nessuna importanza se tuo marito o tua moglie non è più sexy, questo è secondario.
Amen.
E ormai si è sposato, questa istituzione è diventata un campo di missione. Ai figli non gli interessa niente delle stupidaggini che noi diamo molta importanza.
Amen.
Conosco storie da far rizzare capelli in testa di mariti o mogli egoiste che si sono separate per motivi futili. Quindi, ora, dunque, la sua domanda è praticamente.
La domanda è se una coppia viene alla chiesa per prendere la Santa Cena, ma loro provengono dai matrimoni falliti precedentemente alla fede in Cristo.
Ok.
Sono separati prima di essere convertiti,
Sì, hai
ma
capito, sì.
non hanno ancora ottenuto il divorzio.
Sì, questo succede praticamente in tantissime chiese.
Sì.
Allora, per giudicare questa situazione dipende anche molto dalla situazione precedente. Se, è già se la situazione precedente, cioè diciamo, la relazione precedente, il matrimonio precedente, che loro hanno lasciato e adesso hanno una nuova unione,
Sì,
mi segui? Allora,
convivono.
è già terminata definitivamente o no? e il coniuge precedente, bisogna vedere se lui, il coniuge precedente, bisogna vedere se lui ha diritti scritturali.
Cosa sono i diritti scritturali?
Sì, vuol dire che i diritti, le cose legali, sposalizio, municipio, eccetera, sono cose secondarie. Quello che conta è il diritto scritturale, cioè cosa dicono le scritture.
Ah sì, ok.
Cioè cosa dice Dio.
Ok.
Quindi se il coniuge precedente non ha diritti scritturali, capisci? Allora, solamente in quel caso, il fratello o la sorella sono liberi, grazie al perdono in Cristo, come appunto Davide e Batseba, state perdonati, e allora Dio ha benedetto la nuova unione.
Okay.
E per unione non intendo il municipio, no, un pezzo di carta, intendo davanti a Dio, davanti alla Bibbia, davanti alla propria chiesa, davanti alla propria comunità. Mi segui?
Sì, sì.
Dammi la scrittura, guarda, 1 Corinzi 7:15.
Però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace.
Amen.
Ok, sì.
Bene,
è chiaro.
Queste sono molte scritture, magari fratelli vogliono annotare, vogliono scriversele. Puoi ripetere tu alla fine questa scrittura,
okay.
Angela?
Ok, sì.
Quindi carta e penna, alla fine Angela vi ripeterà le referenze se siete interessati a scrivere. Interessati,
sì,
a
sì.
Scriverle.
Okay.
Quindi questa scrittura dice che se il coniuge non credente si separa, si separi pure, in quel caso tuo fratello credente non si è legato, puoi risposarti. Mi segui?
Sì.
E appunto bisogna vedere cosa c'è alle spalle. Cioè se io vengo in chiesa e ti dico ti voglio regalare $1,000, dice, oh bravo, grazie, sì, li ho rubati qui all'angolo. E dice, no, scusa, vai, dagli.
Aspetta, sì.
Se due fratelli vengono, vogliamo fare la Santa Cena, io e lei viviamo insieme da un anno. Ok, siete sposati? Beh, vi conviviamo perché lei era divorziata, lei era separata, divorziata, io anche. Ok, bisogna vedere la situazione. La divorzione, ti faccio un esempio. Ad esempio, se un fratello dice, io voglio unirmi, io convivo con questa donna, va bene? E vogliamo la Santa Cena, vogliamo far parte della vostra chiesa. Allora il pastore deve informarsi un attimo. Ok, tu sei separata da... Sì, sono separata. Va bene? E questo non è sufficiente per accettarli nella chiesa. Bisogna investigare e dire, se sei separata, qual è la situazione? Deve investigare. Beh, io ho lasciato mio marito, dice la donna, per esempio. Avevamo 3 figli, ce le ha lui, o ce le ha lei, quello che è. Ho lasciato il marito, 3 figli. Ok? E lui cosa fa adesso? E beh, ci siamo separati legalmente, abbiamo divorziato il municipio, ok? E lui cosa fa adesso? È contento, dice sì, si è rimesso con un'altra donna, oppure è solo ma non mi vuole più, ok? Non ti vuole più, no, e ha insistito per divorziare, ok, ciao, sei libera. Il non credente si è separato. Altra situazione, attenzione. Il marito vuol tornare con lei, perché? Perché è stata lei a spingere il divorzio. Perché? Perché magari ha trovato un uomo più sexy, per esempio. Oppure, non so, il marito non portava abbastanza soldi, ho conosciuto una situazione così anche.
Sì.
Oppure lei si è voluta separare perché litigavano per cose futili. E si sono separati, i figli adesso lì che piangono, notte e giorno, voglio che la mamma o il papà ritorni.
E allora?
E allora questo qui dice, allora questa è la situazione, per adesso io convivo con un altro, convivo, e voglio far parte della chiesa, la Santa Cena e tutto. Il pastore dice no, perché tuo marito vorrebbe tornare con te, sei tu che l'hai respinto, lui non ti ha lasciato e tu non sei libera di prendere un altro marito, la Santa Cena non c'è.
Okay.
E non posso accettarti nella mia chiesa.
Questo
dipende dalla situazione alle spalle.
Allora, nel caso che il primo coniuge voglia tornare al suo marito o moglie, devono ritornare, tu dici?
Certo, assolutamente. Quello è ancora tuo marito. Tu sei un'adultera o adultero. Se tu non torni dal marito, se lui ti vuole o la moglie, se ci sono dei motivi, non so, è un violento, uno questo, uno quello, eccetera, che la Chiesa vede in effetti quell'uomo non è l'uomo che tu hai sposato, è diventato un altro, un
sì,
dottor
sì,
Jekyll,
sì.
E allora è logico, consiglio dei fratelli, beh senti, questo non è l'uomo che hai sposato, è diventato posseduto, e adesso è violento, è un adultero, ti picchia, ti vuole come schiava, allora è chiaro in quel caso lì che non è più l'uomo che è sposato, è un altro.
Sì, sì, sì.
Capisci?
Allora, hai detto se la situazione precedente è già terminata definitivamente, allora il fratello e la sorella sono liberi.
Liberi.
Ok.
Vabbè, sì, va bene?
Detto. Sì.
Quindi, come dice appunto in 1 Corinzi 7,15. Quindi, sempre controllare se ci sono situazioni in cui il coniuge deve ritornare col coniuge precedente,
sì,
riparare la vecchia situazione,
sì, sì,
se
sì,
questo è possibile. Se non è possibile, che Uria è stato ucciso,
uh-huh,
Uria è morto, e adesso, e allora se si pentano, Davide e Batseba, virgolette, Uria, virgolette, morto, virgolette. E allora, se si pentano, beh, in Cristo tutto è perdonato.
Amen, amen.
Mi segui?
Sì.
Infatti, vedi cosa dice il 1 Corinzi 11, guarda, parliamo della Santa Cena, verso 27.
11:27. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore.
Fino al 30.
Per questo motivo fra voi molti sono infermi e malati e parecchi muoiono.
Capito? Anche Matteo 18:15, guarda.
Matteo 18. Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello.
Va bene, quindi vediamo qua che se tu prendi la comunione indegnamente, capisci? E allora sei colpevole del corpo di Cristo, sei colpevole di crocifiggere Cristo.
Sì.
E appunto se tu abbandoni la moglie o il marito indegnamente, loro vorrebbero stare con te, ma a te non ti piace la sua personalità, non hai soldi, questo, però non c'è un motivo valido e tu non puoi rimetterti con un altro, sei adultero,
uh-huh,
o adultera e dimentichi della comunione, non puoi prenderla indegnamente. Quindi cosa succede? Come dice Matteo 18:15, devi andare a fare pace col fratello e allora solamente dopo che hai fatto pace col fratello, il marito, la moglie che hai lasciato,
uh-huh,
o ti rimetti insieme, se quello è il caso, se non è possibile, ok, però hai fatto la pace, hai chiarito nel possibile, e se il fratello non ti vuole ascoltare, beh, hai fatto la tua parte, va bene, se non è possibile rimetterti insieme. Però tu hai cercato di rapacificarti, è tutto a posto, il matrimonio non è più possibile, e allora sei libero di risposarti. Oppure, se invece il fratello, la sorella, il marito, la moglie, che l'hai abbandonato alle spalle, vuol tornare con te, e allora devi tornare insieme a lui, e dopo viene a prendere la Santa Cena. Quindi, guarda, Matteo 12 c'è una scrittura, guarda, perché a parte il peccato contro lo Spirito Santo, ogni altro peccato viene perdonato ai fratelli se si pentano, va bene?
Sì,
Matteo
sì.
12:31.
Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata.
Capito? Quindi i fratelli che non hanno conti in sospeso, scritturalmente parlando, cioè riferendoci ai precedenti coniugi, possono a tutti gli effetti partecipare alla Santa Cena, se non ci sono problemi col divorzio, con la separazione, capito? Però se ci sono problemi,
sì, sì, sì,
che devi tornare dalla moglie, dal marito che hai lasciato, anche legalmente, se ti sei divorziato legalmente davanti a Dio, questo può non contare niente. Infatti Gesù ha detto, chi dà una carta di divorzio la fa essere adultera, tranne per il caso di fornicazione.
Allora non importa tanto il divorzio a municipio?
No, non conta niente quello.
No?
No, assolutamente niente. Quello che conta è cosa dicono le scritture. Perché il municipio è un posto anticristo, dove sposano gli omosessuali, eccetera.
Infatti sì.
Il municipio, uno dice, voglio separarmi da mia moglie e da mio marito. Per quale motivo? Nessun motivo, mi sono stancato di lei, nessun problema. Timbro, qui c'è il divorzio. Il municipio non conta niente.
Sì, sì.
Vedi vedere cosa dice la Bibbia.
Sì.
Infatti i veri matrimoni sono davanti a Dio,
Dio,
alla Bibbia, alla Chiesa, mica al municipio.
Amen, amen.
Municipio.
Ma allora perché Gesù ha detto quando uno vuole lasciare la moglie dargli una carta di divorzio?
Perché ha detto per la durezza del loro cuore. Dio non è per il divorzio, è un po' come la poligamia. Nel Vecchio Testamento c'era la poligamia, che oggi molti cristiani dicono è ancora accettata perché non è stata abolita, non è mica vero. Cioè Dio ha creato Adamo ed Eva, no? Adamo e cinque Eve.
Sì, lo so, però non è importante avere una carta di divorzio in questo caso?
Beh, divorzio in determinati casi, capisci? Nel caso che il divorzio è, diciamo, suffragato, giustificato dalle scritture, sì. Mm-hmm. Ma se non c'è una giustificazione scritturale, il divorzio non dovrebbe esistere.
Sì.
Stringere i denti e ricordati che quella moglie terribile è meglio, forse meglio di te, capisci?
Sì.
Se quella moglie non fosse così, così sciocca, forse non ti avrebbe sposato.
Va bene, però in un caso di un divorzio non dovrebbero avere una carta o un documento legale che sono divorziati?
Certo.
È quello che Gesù dice, no? Di avere un documento.
Sì, ma il documento dice dal municipio o dalla chiesa?
Penso municipio.
No, il municipio è una cosa secondaria, non conta niente. Puoi averlo se ti sei sposato al municipio, ma l'importanza è sposarsi davanti a Dio e davanti alla Bibbia, perché davanti al municipio ci sono leggi anticristo. Quindi in qualche conto è il matrimonio davanti alla Chiesa, davanti a Dio.
Okay.
Infatti nella Bibbia, che carta di municipio avevano Giuseppe e Maria?
Niente.
E Adamo ed Eva?
Niente.
Nel Vecchio Testamento?
No, non lo so.
E nel tutto il Nuovo Testamento?
No, non penso che non avevano dal municipio.
Ma ti pare che i cristiani andavano a sposarsi al municipio di Roma?
Ah no.
Con la benedizione dell'imperatore romano.
No, quelli li uccidevano.
Cioè tu vai a sposare il municipio e ti sposa uno che magari è omosessuale. Può darsi che sia anche cristiano, ma rappresenta uno stato omosessuale, stato
ateo,
uno stato anticristo. E chi vuole sposarsi al municipio faccia, ma molti, io conosco cristiani che sono sposati in chiesa. Nella chiesa, quello conta. Poi il municipio dipende da te se vuoi andare. Attenzione che ci sono leggi che di solito sono il coniuge anticristo che prende vantaggio poi. Cioè l'importante è camminare onesti davanti a Dio, davanti alla Bibbia, davanti al Vangelo, e puliti da adulteri, puliti da tutto. Capisci? Oggi ci sono gente che ha sposato il municipio, il matrimonio è perfettamente valido, ma davanti a Dio non conta, non c'è più, perché lui è diventato omosessuale, perché lei è un'adultera, per dormire in letti separati, ufficialmente sono sposati però, ma quel matrimonio non conta niente, il matrimonio è un pezzo di carta del municipio.
Ho capito.
Va bene?
Sì. Ok, allora l'importante è davanti a Dio, se abbiamo la coscienza pulita, se sappiamo che il coniuge non ha diritti scritturali, hai detto tu, non diritti dal mondo, ma diritti scritturali.
Se non ha diritti scritturali,
allora sono liberi.
Allora sono liberi di prendere la comunione, e poi dirò di più, la loro convivenza diventa matrimonio. Quando la Chiesa l'ha accettato, anche senza troppe cerimonie, fiorellini e conti da pagare,
sì,
e 20.000 euro di pranzo al ristorante,
è vero.
Capisce? Poi semplicemente compra 50 galline, va in campagna e tutti gli invitati al lavoro, a spennare e a girare i polli allo spiedo. Al lavoro, fratelli. Qui non c'è ristorante che vi lamentate, sai quei ristoranti che hanno ristoranti matrimoniali, fanno i matrimoni, quel povero disgraziato deve indebitarsi 20.000 euro che non ce li ha per pagarsi il ristorante, per dare tre antipasti, quattro tipi di spaghetti diverse, tre tipi di secondo, cinque tipi di verdura e sette, un carrello con sette dolci. E lì si lamenta, ma sai l'altro matrimonio, il dolce era migliore, sai quell'altro quando si è sposato quello là, e lì c'era lo champagne. Egoisti, pagate il conto, pagate il cibo che mangiate. E che poi quei poveri, è un'usanza pagana, anticristo, queste cene al ristorante. Che i poveri disgraziati che si sposano dovranno lavorare i prossimi 2 anni per pagarsi i debiti che tu, egoista, sei andato a mangiarti per mangiare in un albergo 5 stellette.
Mm-hmm.
Lascia perdere lo stupido ristorante con gli antipasti, vai in campagna, prendi 20, 30, 40 polli, pollastri, magari portate dagli invitati, e arrostire una mezza botte di vino, un bicchierino per uno, va bene?
Amen.
Così la vedo io.
Dicevi che se una coppia convive e la Chiesa li accetta, quello è un matrimonio.
Certo, se una volta che una coppia è accettata dalla Chiesa, che gli dà la comunione, il matrimonio è accettato, non è più convivenza, è matrimonio. Mm-hmm. Perché se ti vuoi sposare al municipio, vai. Ma non è quello il matrimonio, è un pezzo di carta timbrato anticristo. Fra poco ci vorrà un microchip e il marchio della bestia sposato in municipio. Mentre nella Chiesa ti puoi sposare senza marchio della bestia.
Davanti a Dio.
Il vero matrimonio è il quale davanti alla Chiesa. Quindi, se una volta che la Chiesa ha controllato questo fratello che convive con questa donna alle spalle di entrambi, chi è divorziato, chi fosse divorziato, magari entrambi, non c'è niente. Non c'è una moglie che prega notte e giorno che il marito torna da lei perché ha due figli.
Sì, sì.
In quel caso dimentichi della comunione. Quindi, se dietro alle spalle tutto, non c'è nessuno che ha pretese scritturali, dice: quello è mio marito, mi ha lasciato perché è un adultero. Non lo ricevete nella Chiesa, non gli date la comunione, e quello lì non può essere né ricevuto né dato la Santa Cena, ma può essere solo sgridato, prima magari consigliato con amore, Matteo 18,15, poi botte d'orbi, dice: ehi, tu fratello, stai camminando col diavolo, c'è una moglie lì che piange, con due figli, cos'è stai qui con questa fotomodella che ti sei trovato qua, con questa sorella con i tacchi alti, o viceversa.
Ma poi hai detto che anche quelli che hanno sbagliato, magari sono stati adulteri, hanno lasciato il coniuge, però poi sono convertiti, pentiti, e ora non possono tornare indietro. Quelli sono perdonati in Cristo.
Bisogna vedere, per esempio, se la precedente ha risolto il problema che si è rimesso con qualcun altro.
È quello che dico,
è a posto.
Che non può tornare indietro.
È a posto. Poi
però è perdonato in Cristo, no?
Se si pente, sì. Ci sono anche situazioni che magari la moglie ha due figli e voleva tornare da lui. Lui si è messo con un'altra e c'ha ancora figli da quest'altra.
Sì, sì.
Capito? Quindi anche tornare indietro come fanno adesso? Sarebbe una situazione di poligamia.
Sì.
Capisci? Quindi è un problema qui. E lì il problema devono consigliarsi col pastore, con la Chiesa, e dire: ok, cosa facciamo qua? E innanzitutto tu sei uno scellerato che ha lasciato la moglie e i figli, ti sei messo con una e adesso lei è incinta. Lei è incinta e c'è un bambino. Capito? Quindi tecnicamente, secondo me, bisogna vedere chi ha più diritto. Magari il pastore, con la saggezza di Dio e col consiglio della Chiesa, vede che la prima moglie ha più diritto. E dice: no, preferisco la seconda perché è più giovane, è più elegante, c'ha più rossetto, eccetera. Questi non sono numeri sufficienti.
No.
Quindi magari la moglie, la prima moglie, magari c'ha più diritto. E probabilmente così, in un caso di poligamia cronologica. Va bene?
Amen, amen.
Mi sono spiegato o devo andare avanti?
No, è chiaro. Se vuoi posso ripetere le scritture,
sì,
riguardo a questo
ci
soggetto.
Ci sono situazioni che cambiano, capito? Infatti non c'è una regola. E lì subentra lo Spirito Santo, la guida dello Spirito Santo, basandosi sempre sulle scritture, capito? E dobbiamo pregare, si inginocchia e dice: Gesù, dammi delle scritture qui, cosa fare, cosa non fare, le scritture che più si avvicinano.
Amen.
Va bene?
Sì.
Ok, vai con le scritture.
Ripeto le scritture riguardo a questo soggetto. Abbiamo letto 1 Corinzi 7, da 10 fino a 15, la storia di Davide Batseba, che potete studiarla.
In 2 Samuele 11-12.
Poi la Santa Cena in 1 Corinzi 11-27 fino a 30, Matteo 18-15 e Matteo 12-31.
Che tutto viene perdonato.
Sì.
Se è perdonabile. Se c'è una moglie che ti cerca, quello viene perdonato, torna dalla moglie. Va bene?
Ok, andiamo avanti dopo una pausa musicale. Voglio chiederti sempre riguardo la Santa Cena.